Alabama 16. This time, Sidham fakes it, keeps it around left end. He has a block. He's at the 10, cuts it up, 5. He scores! Touchdown, Auburn! Jared Stidham on a keeper for 16 yards, and the Tigers lead 26-14.
Bentornati a tutti gli amici di Scusate il College Football, undicesima puntata del nostro podcast. Adesso facciamo partire la musichetta sotto, che sennò poi ci dimentichiamo sempre. E bentornato, in questo caso non nel podcast, ma bentornato in Italia, a Francesco Fele. Perché sì, ragazzi, lo dovete sapere, dopo essere stato negli Stati Uniti per 20 giorni circa, Francesco ha compiuto gli anni e ha deciso di andare a festeggiare a Lisbona, motivo per il quale anche questa settimana registriamo di venerdì. Ciao Francesco, come stai?
Ciao Andre, sì, tutto a posto, dai. Abbiamo finito viaggio, ferie, soldi,
no, hai finito i soldi della redazione
di Seattle.
Ecco, bravo.
Esatto, tutti i soldi che il buon Ganci ci ha foraggiato, quindi niente, adesso se ne parlerà per il prossimo anno.
Ok, staremo a vedere. Intanto diciamo subito che, registrando di venerdì, abbiamo notizie fresche. Prima di dire dove è finito Jimbo Fisher, anche se probabilmente i nostri amici come Oleg Bogdea, che saluto, che mi ha appena scritto, hanno potuto leggere su Twitter, Jimbo Fisher ha firmato per Texas A&M. Però prima di entrare su questo discorso, Fra, di chiederti cosa ne pensi, diciamo subito che questa è la settimana dei championship. E mai come quest'anno i championship sostanzialmente determineranno anche quelle che saranno le prime squadre, le prime quattro squadre del ranking, perché con gli ultimi risultati, come avete potuto nella nostra copertina, abbiamo celebrato la vittoria di Auburn nell'Iron Bowl contro Alabama. Ecco, dicevo, con gli ultimi risultati, Francesco, c'è ancora tanto da decidere e i championship saranno super decisivi. Inizieranno domani, quindi siamo a un giorno dalle sfide decisive che appunto dicevamo determineranno non solo le prime quattro squadre, ma poi a scendere tutto il ranking e quindi anche le squadre per il New Year Six. Tanto così per ricordarvelo, quest'anno le due semifinali per effetto delle rotazioni si svolgeranno, tornano, o meglio per dire, al Rose Bowl e al Sugar Bowl, quindi lì verranno giocate le due semifinali. Dicevo,
sì,
appunto,
hanno fatto il giro completo
esatto, abbiamo fatto i primi tre anni e quindi c'è stata la prima rotazione. Adesso si riparte da dove ci fu la prima semifinale, tanto per intenderci quella tra Oregon e Florida State, bellissima, e poi Auburn contro, lo sai che non me lo ricordo più?
No, era Ohio State contro Alabama.
Ohio State contro Alabama, bravo. Auburn era l'anno prima contro,
sì,
Florida
perché
State.
Perché la finale Oregon di Marcus Mariota, oltretutto.
Esatto, contro la Florida State, campione contro Auburn l'anno precedente di Jameis Winston. Partita bellissima, tra l'altro, quella fu veramente una semifinale clamorosa. Però, Francesco, prima di addentrarci nel discorsi appunto dei championship, del ranking, di quello che potrebbe essere, ci sono squadre che, proprio perché non più coinvolte direttamente nella lotta ai playoff a causa stagioni disgraziati, hanno già iniziato a pensare al proprio futuro. Quindi, dopo le partite di settimana scorsa, sono iniziati a trapelare i primi nomi e poi sono arrivate anche le prime firme dei coach, dei nuovi coach di alcuni atenei. Primo tra tutti Chip Kelly, che ha firmato con UCLA. Tu, Francesco, l'avevi anticipato. Adesso c'è già stato, mi sembra, ha già reclutato un giocatore californiano, un wide receiver fortissimo, appena arrivato. Settimana scorsa parlavamo del fatto di vedere se Josh Rosen, con l'arrivo di Chip Kelly, resterà UCLA. Resta il fatto che i Bruins ripartono da un grandissimo coach.
Sì, sicuramente io l'avevo anticipato, nel senso che immaginavo una destinazione del genere per Chip Kelly, perché comunque, essendo esperto della Pac-12, ho detto, è stato un mio pensiero più che altro, ho detto, se questo deve andare ad allenare da qualche parte, credo che rimanga comunque nel territorio della Pac-12, conoscendo comunque gli avversari, conoscendo le aree di recruiting, conoscendo insomma tutti i meccanismi di questa conference. Infatti alla fine si è accasato UCLA, che secondo me ha fatto una grande presa, perché comunque Chip Kelly è una mente offensiva molto molto brillante, potrebbe far tornare in auge un programma un po' decaduto negli ultimi 2-3 anni come quello di UCLA. E come hai detto tu, un talento, un giocatore come Rosen, che in tanti danno come prima scelta del draft 2018, con un allenatore del genere potrebbe rimanere. Questo naturalmente ancora noi non lo sappiamo, è una nostra, è il nostro pensiero, una nostra deduzione, perché comunque un allenatore del genere ti fa crescere. Abbiamo visto anche Mariota, insomma, non sta disputando brutte partite, non sta disputando brutte stagioni con Tennessee, e quindi Rosen potrebbe fare la scelta di restare un altro anno. Comunque se dovesse restare un altro anno, resta comunque un pezzo pregiato del draft, quello sempre, però certo. Insomma, no, vedremo gli sviluppi.
Tra l'altro, fra, se Rosen venisse scelto al numero uno, allo stato attuale delle cose finirebbe ai Cleveland Browns, quindi forse il ragazzo ci vuole pensare, come ci aveva pensato un po' Darnold, anche se poi in settimana ha smentito di aver detto che non, insomma, non sta facendo di tutto per non farsi scegliere dei Browns, no. Però insomma, la verità, il fatto sarebbe questo, che se Rosen oggi uscisse,
alla fin fine il triste destino, triste diciamo così, destino delle ultime prime scelte di questi anni, perché tutte le prime scelte sono finite a Cleveland, quindi sì, alla fine insomma.
È vero, è vero, è vero. Senti Francesco, la firma di Chip Kelly ha, ha dato vita a un domino, ha iniziato un domino, perché Chip Kelly era anche, si dice, così comunque ci hanno riportato i media americani, la prima scelta di Florida. Florida che invece ha dovuto ripiegare su, ripiegare tra l'altro, parola grossa, insomma, ha firmato Dan Mullen, ex Miss State, che nel frattempo ha già trovato il nuovo head coach, che è Joe Moorhead, offensive coordinator attualmente di Penn State. Dicevo appunto, Dan Mullen è finito ai Gators, non era la prima scelta, che come ho appena finito di dire probabilmente era Kelly, non è neanche Frost, che è in procinto di accasarsi a Nebraska, o almeno così fino a quando sono rimasto aggiornato io, però Francesco probabilmente è il miglior allenatore, comunque uno dei migliori allenatori che potessero arrivare a Gainesville per rilanciare il programma.
Sì, oltretutto è una vecchia conoscenza, perché comunque negli anni di Urban Meyer, in cui Florida ha vinto il titolo con due titoli in realtà con Tebow, l'offensive coordinator era proprio Dan Mullen, quindi è un ritorno a casa per lui, è il ritorno di una grande mente offensiva, perché comunque Tebow ha avuto pochissima fortuna in NFL, ma a livello collegiale è dichiarato da moltissimi esperti il miglior quarterback della storia del football collegiale, quindi molti meriti comunque vanno attribuiti a Dan Mullen, che era a lui l'offensive coordinator e inoltre era allenatore anche dei quarterback. Sì, si ritroverà comunque un ambiente che già conosce, una conference che conosce alla perfezione, avendo comunque allenato Mississippi State. È una buona base di partenza, perché comunque ha dei giocatori, soprattutto a livello di quarterback, interessanti come Zaire, che è un giocatore come lui, cioè molto simile a Tebow, nel senso che gli piace più correre che lanciare, potrebbe fare bene ai Gators. Non era sicuramente la prima scelta di Florida, però hanno trovato questo accordo. Io anche questa, insieme a quella di Chip Kelly, la vedo comunque come un'ottima presa da parte di Florida.
Va bene, per due che arrivano, qualcuno che saluta, e in questo caso mi sto riferendo a Sumlin, allenatore di Texas A&M, che non è più allenatore di Texas A&M, in realtà l'avevamo anticipato Francesco nella scorsa puntata, era già uscito qualcosa sul Houston Chronicle, poi immediatamente smentito dall'università e dallo stesso Sumlin. Nei fatti si sono passati un paio di giorni, Sumlin se ne va. si aspettava il successore, e proprio questa sera, pochi minuti prima che noi iniziassimo a registrare, Francesco, il successore è arrivato ed è Jimbo Fisher. E qua siamo rimasti tutti un po' così, perché all'inizio dell'anno sicuramente non c'erano le premesse perché Jimbo Fisher se ne andasse, anzi aveva firmato un prolungamento che l'avrebbe tenuto a Tallahassee fino al 2022, se non sbaglio. Poi la stagione non è andata esattamente come ci si immaginava in casa Seminole. Abbiamo parlato durante la stagione di tifosi che si erano parecchio lamentati di Jimbo Fisher proprio mentre Jimbo Fisher usciva dal campo dopo una sconfitta di Florida State casalinga. Onestamente non mi ricordo quale fosse la partita, forse contro NC State, può essere, Francesco?
Sì, può essere. Può essere. Sì, se non ricordo male, è proprio quella contro NC State.
Comunque, fatto sta che le notizie, quindi in questo caso sono due: Sumlin non è più allenatore di Texas A&M, al suo posto arriva un po' sorpresa, o almeno un po' sorpresa per quelle che erano le premesse inizio stagione, non tanto per come è finita la stagione dei Seminole, che tra l'altro saranno impegnati in questo weekend di championship per cercare di tenere viva la striscia di 35 anni consecutivi a un bowl, ma probabilmente lo faranno già senza Jimbo Fisher sulla sideline.
Sì, in realtà il rumor c'era già da un paio di settimane, questo di Fisher, infatti io l'ho riportato anche su Twitter. Certo, all'inizio della stagione nessuno se lo immaginava una situazione del genere, perché comunque Florida State arrivava come numero 2 del ranking, arrivava con uno dei quarterback più promettenti, DeAndre Francois, e poi la partita con Alabama ha rotto tutti gli equilibri, tutte le speranze, ha spazzato via tutti i sogni appunto dei Seminoles, perché Francois ha saltato tutta la stagione, poi sono arrivati altri infortuni, si è dovuti ripartire da un quarterback freshman. Fisher, che secondo me non va assolutamente criticato, perché comunque con il materiale che ha avuto, purtroppo più di così secondo me era quasi impossibile fare, e quindi si è arrivati a questa decisione. A me, più che sorprendermi la scelta, mi fa strano, perché comunque vedere Fisher dopo 8 anni vestire un'altra casacca che rimane sempre comunque di colore granata mi fa un po' impressione, perché comunque arriva ad una conference un po' diversa dalla ACC. Arriva ad una conference sicuramente più difficile, perché Texas A&M è comunque sempre nella conference di Alabama, di squadre come Alabama, come LSU, quindi non è una conference facilissima. Certo è che i 75 milioni per 10 anni sono un bello stimolo, ecco, per lui, quindi vedremo uno dei migliori allenatori del college football della storia a confrontarsi con una delle conference che sicuramente non è più la migliore della NCAA, come qualcuno ha detto, come qualcuno pubblicizza nelle sue partite.
Però Francesco, quest'anno anche alla fine, insomma, siamo lì, Georgia, Auburn, Alabama.
Sì, ma, sì, sì, no, allora
beh,
ci
sì,
sta,
sì, rimane
a livello qualitativo quest'anno secondo me la Big Ten è quella che ha prodotto più squadre, più giocatori interessanti.
Questa è una bella considerazione, considerando che probabilmente la Big Ten, probabilmente, non lo sappiamo, comunque potrebbe rimanere senza squadre.
Beh, certo, però una conference bisogna contare la schedule. Auburn, ok, ha affrontato Clemson, ha affrontato Alabama, però anche la schedule di Alabama era molto, molto leggera, quindi secondo me già dall'anno scorso anche la SEC non è più the best conference in the country, come dicono quelli della CBS, però comunque c'è sempre curiosità attorno ad un nuovo allenatore, un allenatore più come Fisher, che si confronti con una conference diversa da quella in cui ha allenato per 8 anni.
Senti, restiamo un attimo su Florida State, perché io nei commenti relativi alla notizia al tweet, che poi ho visto hai commentato anche tu, relativo appunto alla notizia di Jimbo Fisher, ho letto che tra i papabili per la panchina di Florida State ci potrebbe essere Mike Leach. Qualcuno parla di Taggart, head coach di Oregon. Alla fine, secondo te, Francesco, chi vediamo sulla panchina dei Seminole?
No, Taggart, se non sbaglio, ha appena firmato il rinnovo con Oregon, quindi
sì, sì.
Anche se non ho letto male
l'aveva firmato.
Sì, Fisher non l'ha firmato adesso. Però
no, no, l'ha firmato inizio stagione. L'estate scorsa.
Taggart l'ha appena firmato, quindi la differenza sostanzialmente è quella. Non lo so, lì c'è un allenatore, uno di quelli che fa gola. Washington State comunque perderà lì. Perderà, scusami, Luke Falk, perché comunque è un senior,
il quarterback per il mio
sì, il quarterback sì sì, quindi ci potrebbe stare. Comunque Washington State rispetto alle aspettative non è andata benissimo, ci si aspettava qualcosina in più, è arrivata comunque lì a giocarsi il titolo di conference. Potrebbe essere un'opzione. Non lo so, è una panchina molto ambita, una panchina molto, diciamo così, pericolosa, quella di Florida State, molto con molte aspettative, quindi chiunque vada ad allenarla sa dall'inizio che si troverà sotto la lente di ingrandimento praticamente ogni sabato, quindi vedremo. I rumor adesso si sprecano, quindi è impossibile fare nomi concreti, però quello di Leach potrebbe essere uno di quelli.
Leach, che è stato anche, perché ragazzi non ce le siamo dimenticati Tennessee, adesso starete chiedendo, vabbè, avete parlato di tutti, non parlate di Tennessee, no, parliamo di Tennessee, e inizio dicendo che Leach era uno dei nomi accostati ai Vols. Adesso io settimana scorsa avevo parlato di John Gruden, poi se questa settimana hai avuto modo di seguire il nome di Gruden è uscito più volte. Nella realtà, quando è stato annunciato per Florida Dan Mullen, è uscita anche la notizia di Greg Schiano, defensive coordinator di Ohio State, ex head coach dei Tampa Bay Buccaneers. Appunto, era uscita la notizia che Greg Schiano fosse diventato il nuovo allenatore, il nuovo head coach dei Tennessee Volunteers. Poi Francesco, cosa è successo? Lascio raccontare a te.
Sì, è successo quello che non era mai successo nella storia della NCAA e che ha creato un precedente pericolosissimo, perché la fanbase di Tennessee si è rivoltata soprattutto nei social network, soprattutto su Twitter, dicendo, anzi addirittura qualcuno ha scritto sui muri di Knoxville che Schiano era un pedofilo, un qualcosa del genere, comunque una persona che aiutava i pedofili, per il fatto che comunque Schiano ha dei trascorsi nella vicenda Sandusky, trascorsi nel senso che anche lui era stato accusato di sapere molto di questa vicenda, però non aveva detto nulla. Lui ne è uscito pulito dalla questione Sandusky, non è stato mai condannato, però comunque dubbi evidentemente alla fanbase di Tennessee sono rimasti. I tifosi si sono tutti rivoltati contro il direttore atletico, che oltretutto oggi ha rassegnato le dimissioni dopo solo 8 mesi di lavoro. Bravissimo. A Knoxville, quindi la frittata è completa al 100%.
Sì.
Il problema è che adesso si è creato questo precedente, perché i tifosi adesso, magari galvanizzati da questa loro decisione, perché alla fine è stata loro, potrebbero magari sentirsi in dovere di criticare qualsiasi scelta e rivoltare le scelte della direzione atletica. Non credo che succeda, perché comunque Tennessee arriverà a prendere le decisioni da sola alla fine, però questa di Schiano potrebbe creare un precedente pericoloso. A me la scelta personalmente non piaceva dall'inizio, perché Schiano non è neanche un cattivo coach. Io è una sicuramente delle menti più brillanti a livello difensivo, però un programma come Tennessee, che sicuramente va rifondato, bisogna ripartire da zero, e quindi non credo che Schiano fosse l'uomo giusto per farlo, ecco, in questo momento. Sono ancora senza coach, praticamente stanno chiedendo a tutti, probabilmente ci candideremo anche noi di Adol Megasi, magari, sai com'è, la fanbase non ci conosce, magari dice la novità, e quindi ci vogliono, però scherzi a parte, è una decisione che ha del clamoroso, secondo me ingiusta, perché comunque Schiano toglie i trascorsi, toglie il fatto che magari non è un allenatore capo in grado di rifondare un programma come quello dei Vols, però lui aveva già un accordo e da parte della direzione atletica questo accordo andava rispettato. Lui è stato trattato malissimo e su questo non posso che dargli ragione.
Sai, Fra, alla fine le università, allora, posto che Schiano è stato trattato malissimo, su questo non posso che condividere quello che stai dicendo. Io credo che per quanto sia una cosa difficilmente comprensibile per noi e per il nostro, per il modo in cui intendiamo lo sport noi in Europa, quello che è successo nello specifico all'Università di Tennessee è significativo, perché comunque l'università rappresenta una comunità e questa comunità probabilmente non vedeva di buon occhio essere rappresentata da Greg Schiano. Questo ha fatto sì che insomma Tennessee, il suo AD, abbiano deciso di ritirare quella che era la proposta fatta a Schiano.
Certo, alla fine di questo si tratta, perché comunque ci terrei a ribadirla ancora una volta: Schiano non è mai stato condannato per la vicenda Sandusky, ci sono stati solo dei sospetti e lui in sede processuale non è stato condannato. Ciò vuol dire che se non è stato condannato non è colpevole, quindi i tifosi di Tennessee hanno proprio agito d'impulso, se così possiamo dire, nel senso che non hanno voluto credere alle decisioni del tribunale, quindi lo hanno condannato, hanno fatto un tribunale popolare, no, lui è colpevole, scritti sui muri con lo spray, reazioni su Facebook, su Twitter, quindi
a proposito di scritte sulla roccia, quella che c'è fuori dall'Ateneo, dove insomma vengono scritti vari messaggi, è comparso anche uno dedicato a Lane Kiffin. Alcuni tifosi chiedevano a Lane Kiffin di tornare, ovviamente memoria corta su quello che è successo. Senti, chiudiamo questa lunga introduzione su quello che è stato, che sono state le evoluzioni a livello di coaching staff nel mondo dell'NCAA, dicendo che Matt Campbell di Iowa State ha firmato per 6 anni a 22 milioni e mezzo di dollari, quindi continuerà il suo percorso con i Cyclones.
E quella, anche questo è un ottimo rinnovo, perché Campbell ha fatto benissimo, si è tolto tante soddisfazioni questa stagione, ha battuto anche squadre molto più blasonate, quindi è assolutamente condivisibile il rinnovo.
Va bene. Finito questa prima parte, ci tocca, Francesco, ormai come da 5 settimane a questa parte bisogna parlare del ranking. È uscito il quinto ranking, ormai da qualche giorno lo sapete tutti: Clemson al numero 1, Auburn al numero 2, Oklahoma al numero 3 e Wisconsin al numero 4, poi scendere Alabama, Georgia, Miami, Ohio State, Penn State e USC. Diciamo che Clemson si è guadagnata la numero 1 per differenza, nel senso che con la vittoria di Auburn contro Alabama nell'Iron Bowl, ovviamente i Tides non solo hanno perso la numero 1, ma sono uscite dalle prime 4 posizioni. E quindi la Clemson, che ha vinto la sua partita, è salita al numero 1. Auburn, che è sempre stata fuori dalle prime 4 e che, se non mi ricordo male, al primo ranking era al numero 15, l'avevamo detto, con il tipo di calendario che aveva, ovvero Georgia e poi Auburn, poteva rimontare, arriva al championship da favorita e col numero 2 nel ranking. Al numero 3 Oklahoma, che insomma noi continuiamo a dire che è una squadra che ci dà da pensare, non ci riesce a convincere, però continua a vincere e quindi è salita fino al numero 3. E poi finalmente Francesco, Wisconsin entra nelle prime 4, è rimasta imbattuta e a questo punto si giocherà forse tutte le chance nel championship contro Ohio State. Condividi le prime 4 del ranking?
Senza forse, si giocherà tutto Wisconsin.
Ma guarda, allora facciamo
nella
così.
La partita contro Ohio State.
Facciamo così, partiamo da Wisconsin, non seguiamo l'ordine della scaletta. Partiamo da Wisconsin perché ti voglio dire questo. Prima di registrare la puntata stavo così cazzeggiando su ESPN e ho sentito Tim Tebow dire che secondo lui potrebbe non bastare la vittoria a Wisconsin della Big Ten per andare ai playoff. Come la vedi tu?
Sì. Allora, è un discorso che ci può stare quello di Tebow, nel senso che lui l'ha intesa questa frase come risultato del fatto che Wisconsin non è, magari secondo lui, una squadra da playoff. Però se cioè prendiamo le prime quattro: Clemson, Auburn, Oklahoma e Wisconsin. Se tutte e quattro vincono i rispettivi championship, l'ordine rimane quello. L'ordine rimane quello per forza. Quindi vorrei capire il ragionamento di Tibo, nel senso che da una parte lo condivido come ho appena spiegato, però dall'altra parte mi deve spiegare in quale caso secondo lui Wisconsin non ce la fa anche se vince il championship, perché io onestamente non ne vedo, perché se Wisconsin vince è per forza dentro, altrimenti che senso ha averla messa adesso alla 4? Rimaneva alla 5 e se vinceva il championship andava, se non vinceva restava fuori. Adesso come adesso Wisconsin deve vincere per forza, e si vince per forza dentro, non ci sono assolutamente alternative. Stessa cosa dicesi per quanto riguarda Oklahoma. Allora, diciamo che per come è messa le prime quattro, per come è messo il ranking, per le partite che ci sono, oserei dire quasi che le prime quattro sono costrette a vincere tutte quante, perché non ne vedo una sicura anche al 70-80% che se perde è comunque dentro, perché Clemson...
Ecco, fermati, ti voglio far ragionare, fermati. Ecco, ti voglio far ragionare proprio su quello che stavi dicendo in riferimento a Clemson, e ti chiedo. Allora, Tibo diceva che se è vero che il comitato deve selezionare le quattro squadre più forti, tanti dei discorsi che noi facciamo tutte le settimane, come la difficoltà della schedule, piuttosto che tutta un'altra serie di cose, devono andare un po' a decadere. Detto questo, e quindi cercando di spiegare anche ai nostri ascoltatori qual era la filosofia dietro il ragionamento di Tibo, ti chiedo: se Wisconsin vincesse contro Ohio State, ma Clemson perdesse di misura il championship contro Miami, e qua poi qui ti voglio portare al championship della ACC tra Clemson e Miami, ecco, forse allora in quel caso Wisconsin rischierebbe di restare fuori, o tu comunque, come hai appena finito di dire, ritieni che se Wisconsin vince la Big Ten automaticamente abbia diritto ad andare ai playoff?
Sì, ho capito il discorso che stai facendo tu e che sta facendo Tibo, però se resta fuori, in favore di chi? Quello voglio capire. Cioè, mi serve un esempio.
Di Miami se vince
contro Clemson. Ma no, no, assolutamente no. Assolutamente no. Clemson, secondo me, se perde, a meno che non perda con un punteggio che rimanga a zero, e con un punteggio del genere, comunque è quasi dentro, anche se perde, secondo me, per come la vedo io. In tutti i casi, se Miami vince, Miami ora è alla 7-8, non mi ricordo.
È alla 7.
Secondo me più della 5 Miami non si può avvicinare. Poi dipende anche dagli altri risultati, naturalmente, come certo abbiamo sempre detto. Però Clemson, secondo me, se perde tipo, faccio un esempio, 27-24, ecco, un risultato del genere, passa dalla prima alla 4, ma non esce. Forse, ti ripeto, e tornando al discorso che stavo facendo prima, forse Clemson è l'unica che potrebbe, perché il condizionale è sempre d'obbligo, potrebbe permettersi il lusso di perdere, ma forse è l'unica e basta. Le altre sono tutte costrette a vincere, perché Auburn se perde va a Georgia, Oklahoma se perde entra Alabama, Wisconsin se perde Ohio State, non credo, però mai dire mai con questa commissione. È una commissione che predilige sicuramente le squadre più forti, non quelle
però Ohio State, oltre ad avere due sconfitte, aspetta, fammi finire il concetto. Oltre ad avere la sconfitta contro Oklahoma la seconda giornata, che mi può anche star bene, ne ha una pesantissima contro gli Hokie,
sì,
contro,
certo,
Iowa.
Certo.
Insomma, cioè adesso se stiamo parlando che forse Wisconsin è battuta, non riesce ad andare ai playoff, e poi teniamo dentro Ohio State.
No, assolutamente sì, però sai come le logiche della commissione sono un po' strane, perché prediligono comunque le squadre più titolate, prediligono le squadre che hanno una fanbase più potente, che hanno una fanbase più organizzata, che hanno comunque una storia più blasonata, diciamo così. Secondo me Ohio State non entra, a meno che proprio non succeda l'imponderabile, cioè tutte perdono, e a quel punto magari Ohio State un pensierino ce lo può anche fare, però ti ripeto, secondo me Clemson è l'unica forse Auburn, che è sicura del posto anche se perde. Ti ripeto, Auburn se perde è fuori in favore di Georgia, questo senza dubbio. Oklahoma è fuori, se perde a quel punto secondo me entra Alabama, che è quinta, perché comunque Alabama ha una sola sconfitta come tutte tranne Wisconsin, che è l'unica a zero sconfitte, e poi alla quarta Wisconsin se vince rimane Wisconsin. Questo è, sembra in realtà difficile il ranking, però è più facile di quello che può far apparire.
Senti, quindi tu dai per favorita Oklahoma nel championship della Big 12, dai favorita Oklahoma su TCU, e non credi in nessun modo che TCU possa rientrare in qualche discorso?
No, Oklahoma non la do assolutamente favorita nel championship, perché se c'è una difesa che può battere, che può fermare il gioco di Mayfield, è proprio quella di TCU. Però se TCU vince, no, TCU vince, basta, si avvicina, ma andrà magari alla 6, alla 7, si mette in lizza per un New Year 6 e basta. Se vince Oklahoma è dentro, se perde Oklahoma è fuori, come rimane fuori comunque TCU.
Senti,
TCU è una di quelle che non ha assolutamente possibilità di entrare tra le prime 4, questo è abbastanza chiaro.
Senti, chiudendo un po' il discorso championship e ranking, ne abbiamo già parlato, abbiamo già toccato il discorso. La tua Alabama ha perso l'Iron Bowl, e tra l'altro l'ha perso anche piuttosto male, Francesco, perché ha dimostrato tutti quelli che sono i limiti della squadra di Nick Saban quest'anno. Prima di chiederti quello che deve succedere ad Alabama per poter andare e sperare nei playoff, posto che io i Tide li manderei sempre ai playoff per il tipo di squadra che sono, ti chiedo, qualcuno ha parlato addirittura che Nick Saban è stato outcoached durante la partita contro Auburn da Gus Malzahn. Ritieni il commento eccessivo o effettivamente hai visto un Alabama particolarmente in difficoltà?
Ma outcoached direi, mi sembra un po' esagerato. Sicuramente Malzahn ha impostato la squadra in maniera perfetta. Io te l'ho detto la settimana scorsa, ne avevo parlato nella puntata di venerdì scorso del podcast, che se c'era qualcuna leggermente favorita, questa era Auburn. Ti avevo detto,
ma quella l'hai detto per scaramanzia, cioè adesso non ci raccontare queste cose, hai detto sì.
No, guarda, te lo dico molto tranquillamente, non sono scaramantico, non ci credo, non credo a cabale, non credo a gatti neri che portano sfiga, non credo a vetri che si rompono, quindi assolutamente no, l'ho detto perché ci credevo. Non sono stato smentito, ti avevo detto anche che Auburn per vincere aveva bisogno della partita perfetta, di fermare le corse, di fermare Earth, è quello che hanno fatto, semplicemente. Hanno vinto la partita meritatamente. Io ho visto i tre quarti, perché poi dovevo partire, quindi l'altro diciamo che l'ho visto a sprazzi, ecco.
Sempre Auburn in giro, ha meritato sempre in giro.
sì e Auburn, ti ripeto, ha meritato di vincere. Non mi aspettavo che prendesse il largo in realtà alla fine, perché ho detto il primo tempo era comunque, Alabama era sotto di 3, ho detto ma sì, sotto di 3 contro Auburn, Iron Bowl in casa loro, ci sta alla grande. Vedremo la reazione di Alabama nel secondo tempo. Reazione praticamente non ce n'è stata. Earth è stato fermato benissimo. Io nel quarto, ti dico la verità, e l'avevo accennato anche nel podcast di settimana scorsa, avrei messo anche Tagovailoa. Invece Saban è andato convinto con Earth e alla fine ha perso. Però nulla da rimproverare, nel senso che Auburn ha meritato e Alabama ha meritato di perdere, ci sta. Sicuramente Alabama non è, l'abbiamo ripetuto fino alla nausea, che Alabama non è la stessa dell'anno scorso, e quindi la sconfitta ci sta, insomma. È arrivata, diciamo anche che è arrivata nel momento migliore, nel senso che se l'ultima se Alabama magari se Alabama magari questa sconfitta l'avrebbe maturata nella penultima partita e quest'ultima l'avrebbe giocata contro una squadra non di ranking, a quel punto ti avrei detto no, non ha più speranza. Invece questa sconfitta arriva, diciamo, nel momento giusto, perché Alabama è ancora in corsa, in caso di sconfitta di Oklahoma è dentro, in caso di sconfitta di Wisconsin è dentro al 70%, oserei dire, quindi ci sono buone possibilità.
chi è fuori da tutto, o almeno dai giochi di playoff, sono le due finaliste della Pac-12, USC e Stanford, che si incontrano a Santa Clara sabato notte e che appunto si giocano più che un posto nei playoff, un posto nel New Year's Six. Ricordiamoci che nel New Year's Six ci vanno le vincenti delle varie conference, delle varie conference, più viene garantito un posto se a una squadra del gruppo 5, quindi American Athletic Conference, Conference USA, MAC, Mountain West e Sun Belt. Chiaramente se nessuna di queste è tra le prime quattro. Due parole veloci sulla Pac-12, perché poi ti voglio portare a parlare di UCF contro Memphis, che è una partita importante per quello che vi ho appena raccontato. Però prima lo scontro tra Bryce Love no, non volevo dire Darnold, Ronald Jones, ok, ce l'ho fatta.
Ok, sì, Ronald Jones.
Non volevo dire Darnold, però
infatti
ovviamente
dove vuole arrivare?
Dove cazzo vuole andare? No, volevo dire Coy, volevo dire running back dell'altra squadra.
No, sì.
Insomma, due grandi runner,
sì,
sicuramente Bryce Love.
Bryce Love e One Love comunque.
Esatto.
No, in realtà sì, è una sfida di prestigio più che altro. Certo, una delle due vuole arrivare comunque ad un New Year's Six. USC vuole ripetere l'exploit dell'anno scorso, perché ha vinto il Rose Bowl in quella partita memorabile contro Penn State. Mentre Stanford appunto vuole fermare questi Trojans che non giocano magari il miglior football, però comunque continuano ad essere lì. È una partita non solo per la supremazia della Pac-12, ma anche per la per definire ecco, la miglior squadra della California, perché alla fine sono le uniche due rimaste di quella zona degli Stati Uniti. Sì, è una sfida molto interessante, perché comunque ci sono due squadre toste. Io ho dato in un tweet il mio pronostico a Stanford, perché la vedo non più motivata, perché naturalmente non so le dinamiche di spogliatoio, non so come sono stati caricati i giocatori, non so come è stata preparata la partita, però così a naso la vedo una squadra più convinta, ecco. USC è una squadra che allora, come ti posso dire, è partita con tante aspettative all'inizio, addirittura qualcuno l'ha data alla finale nazionale, è andata incalando prestazioni, queste alternanze di prestazioni da parte di Darnold. Secondo me per loro è già tanto essere arrivata a questo punto. Ha vinto facile la propria division, perché comunque c'era poca roba anche dall'altra parte, quindi
poca sostanza.
Sì, in realtà poca sostanza, hanno vinto la division in maniera netta, facile, quindi secondo me arrivano con meno motivazioni. Non che un titolo di Pac-12 e un futuro in un Year 6 sia una motivazione peggiore dei playoff, però insomma la vedo in questa maniera, quindi.
Ricordiamoci che c'è stato già un confronto tra queste due squadre ad inizio stagione, vinse facilmente USC dopo un primo tempo abbastanza equilibrato. In quel caso io mi ricordo anche l'intervista del coach dei Trojans, che era molto contento di come la sua squadra stava giocando, perché c'era quel giusto mix di corse e passaggi che poi però è venuto un po' a mancare nel corso dell'anno. Sarà anche la sfida tra i due quarterback, Costello da una parte e appunto Darnold dall'altra. Arnold, stavo leggendo le statistiche, alla fine comunque chiude con 3.462 yard, 24 touchdown lanciati, 12 intercetti, nonostante tutto. Costello, una bella sorpresa.
E i fumble non li contiamo, no?
No, i fumble non li contiamo. Costello, una bella sorpresa. Insomma, si è affermato, 99 su 162, 1169 yard, 9 touchdown e 2 intercetti. Sarà importante chiaramente anche il loro apporto all'interno di questa partita. Anche io vedo Stanford favorito, sinceramente. Dicevo prima, no, di tutta quella cosa del group of five, se nessuno di queste tra le prime quattro, bla bla bla, in soldoni si traduce che una tra USF e Memphis si garantirà, vincendo la finale dell'American Athletic Conference, si garantirà appunto un posto al New Year's Six. UCF viene da una vittoria pazzesca contro South Florida, è successo di tutto, tu l'avevi detto di seguire questa partita, tra l'altro abbiamo parlato sporadicamente di queste squadre durante la stagione. UCF aveva tutto il nostro sostegno perché ricordiamo 2 anni fa ha chiuso una stagione senza vittorie e quest'anno si presenta alla finale della conference da imbattuta. Dall'altra parte una Memphis che ha fatto comunque molto bene, ha chiuso numero 20 del ranking, anche qui una partita tutta da seguire.
Sì, intanto l'impresa di UCF ha dello straordinario, perché mai nessuna squadra nella storia dell'NCAA aveva recuperato, era passata da una stagione da 0-16 a da 0-12 a 12-0.
Qua l'NFL fa male.
Sì, la NFL fa male. Quindi già questo è un record assolutamente straordinario, gran parte del merito comunque, a parte ai ragazzi naturalmente, ai giocatori, va dato a Frost, che adesso è diventato uno degli uomini mercato, possiamo così dire, più caldi, e quindi insomma assolutamente meritato da parte di UCF, che abbiamo visto anche contro USF, che non era una partita facile, perché USF era accreditata anche lei di una stagione da imbattuta, invece ha perso contro Houston, giocato una partita straordinaria, andatevela a rivedere perché è una partita davvero che merita, va intanto archiviata come una delle 2-3 migliori di quest'anno. Memphis invece arriva alla posizione numero 20, anche loro schedule relativamente facile, division facilissima. Io delle due sicuramente, a parte che ora per simpatia ci prendiamo tutti quanti UCF, però comunque la squadra di Frost la vedo, cioè è un treno in corsa, è quasi difficile da fermare, e poi ricordiamoci che i Knights hanno una delle difese storicamente, non solo quest'anno, una delle difese migliori dell'NCAA, una difesa che ogni anno, anche quando hanno perso tutte le partite, avevano comunque una difesa di tutto rispetto, quindi fronteggiare un attacco come quello di Memphis ci voleva proprio una difesa come quella della squadra di Frost, quindi direi che UCF, come premio finale questo New York Six lo meriti tutto, e quindi io faccio il tifo per loro. Poi
e staremo a vedere, sicuramente l'hai detto tu, sarà importante il lavoro che la difesa riuscirà a fare contro Riley Ferguson, 248 su 399, 3500 yards, tonde tonde, 32 touchdown e 8 intercetti, e probabilmente per lui un futuro nella Lega Professionistica, o almeno il tentativo di un futuro nella Lega Professionistica. Va bene Francesco,
prova a seguire le orme di Lynch, anche se Lynch con Denver sta avendo difficoltà, però...
Insomma, vabbè, a Denver
ci prova, dai,
sui Denver Broncos bisognerebbe aprire un capitolo che però magari facciamo aprire ai cugini
da Giovanni
esatto, ai cugini, scusate il disturbo, o se non vuoi mi cambio il cappellino, fingiamo e facciamo finta di fare scusate il disturbo. Niente, io direi che vabbè, quello che ci aspetta l'abbiamo più che raccontato, più o meno avete già intuito anche quali sono le nostre preferenze e le nostre scelte, però Francesco adesso io ti devo chiedere di esplicarle, e quindi ti richiedo i pronostici dei championship, delle Power 5 e poi insomma delle partite che ci sono importanti in questo weekend. E allora iniziamo da Georgia Auburn.
Mamma mia, questa è secondo me la più difficile da pronosticare, da scegliere, perché comunque Auburn, così come UCF, è un treno in corsa, è in rush come si suol dire. Ha il momentum dalla sua parte, è una squadra compatta, una squadra quadrata, finalmente dopo metà stagione, perché ci è voluto un bel po' prima che Malzahn si abituasse al fatto che aveva un quarterback che sapeva lanciare, perché lui era abituato ai quarterback che sapevano correre, hanno trovato Kerryon Johnson, che nessuno fa il nome di Kerryon Johnson a livello di draft, si fa tanto i nomi di Guys, di Barkley, si fanno i nomi di Harris di Alabama, ma nessuno menziona Johnson, che secondo me invece di tutti questi che ha nominato è il migliore.
Non so se guarda, scusami se ti interrompo, non so se sia il migliore, però fa veramente impressione. La partita contro Alabama è stata incredibile.
Sì, sì, ha una facilità di corsa impressionante, ha una facilità di rompere i placcaggi, i blocchi. è impressionante, sa correre, vede bene il gioco.
Sì, diciamolo che proprio, probabilmente già prima, adesso poi magari mi sono perso qualcosa, comunque sicuramente durante la partita contro Alabama ha avuto qualche problema fisico che potrebbe condizionarlo contro i Bulldogs.
Sì, sì, c'è da dire quello. Sì, allora, in realtà in questa settimana non è uscito nulla, non ha trapelato nulla. O vogliono tenere nascosta, cioè le cose sono due, o vogliono tenere qualcosa nascosta, ma non credo, oppure niente, è l'acciacco di una partita e non è niente di grave, è stato subito recuperato e quindi sarà regolarmente in campo. Quindi da una parte abbiamo Steedham e Johnson appunto, invece dall'altra parte abbiamo una delle difese migliori, una difesa che sicuramente sa come fermare questo tipo di giocatori. E quindi, ed è a questo punto che il pronostico si fa difficile. Smart è abituato a giocarle queste partite, perché comunque ad Alabama ne ha visto tante di partite importanti da dentro fuori, ne ha allenate tante, anche se da coordinatore difensivo, però sa come prepararle queste partite, sa cosa aspettarsi da Johnson e da uno come Marzan, e quindi sa come bloccare una squadra del genere. Certo è che Steedham era un problema che probabilmente neanche Smart si sarebbe aspettato di ritrovarsi a questo punto della stagione, perché sì, Steedham proveniva da una conference come la Big 12 dove si gioca solo sul passaggio, però vedendo come lo stava utilizzando Marzan magari ha detto dai, questo magari non è un problema più di tanto. Invece no, adesso Steedham è diventato un fattore, è diventato un problema anche da lasciare, quindi è molto molto difficile.
Devi dircene una.
Io provo a dire Georgia, ma non per altro, perché ti ripeto, Smart è più abituato a queste partite, sente di più queste partite rispetto a Marzan, che è da un po' che non ne gioca partite così da dentro fuori, quindi io così a naso, ma siamo, ti ripeto, siamo come l'Iron Bowl, siamo 50,01 come contro 49,99.
Allora, io alla tua considerazione aggiungo che Auburn in casa è sicuramente una squadra diversa da quella che va a giocare lontano dalle mura amiche. L'infortunio di Kerryon Johnson potrebbe comunque incidere, ma vince Auburn di poco, ma vince Auburn. Clemson Miami per lei
qua, in realtà anche questo in realtà è un pronostico difficile, perché comunque Miami è, no, non ha entusiasmato, quello no, però ha sempre vinto ed era comunque una mina vagante di queste quattro ranking, però purtroppo arriva con delle defezioni importanti, perché mancano tre giocatori titolari. Ora non mi fare dire i nomi perché non me li ricordo e non ho davanti lo schermo, però sono tre titolari, già questo è un punto a loro sfavore. Poi Clemson, anche Sweeney è un abituato a giocarle queste partite, è un attacco che sta girando, alla difesa che è sempre stata forte. Io direi Clemson, però naturalmente anche qui il beneficio del dubbio c'è sempre.
Sto dalla mia parte.
Poi potrebbe fare lo scherzo, perché ci sta
sì,
perché
sì.
Miami è da tanto che non vede una linea di traguardo così vicina, è praticamente dagli anni 2000, dalla straordinaria formazione degli anni 2000, quella che vinse il titolo. È da quel periodo che Miami appunto non è così vicina alla linea di traguardo dei playoff, quindi magari no, la fame, la voglia di riportare qualcosa lì a Miami può farli insomma vincere, però per come stanno le cose adesso io dico Clemson.
Guarda, io dico Clemson, sto con te, credo che Miami abbia fatto una bellissima stagione, ma che arrivi un po' acciaccata, un po' demoralizzata, proprio nel momento più importante. Ricordiamo che settimana scorsa ha perso un'imbattibilità che durava da 15 partite, perdendo contro Pitt, che per la terza volta negli ultimi anni ha giustiziato una squadra altissima nel ranking. È capitato con Clemson l'anno scorso, Virginia, West Virginia nel 2000, non me lo ricordo più, 7 se non sbaglio, e poi appunto quest'anno contro Miami. Non lo so, ma anche io vedo favorita Clemson, però anche qui mi aspetto poi una partita più tirata, perché Clemson ha dimostrato di avere qualche problema durante la stagione. Penso che siano più forti degli Hurricanes, però bah, non lo so, dai, sarà, comunque è una partita da seguire.
Sì, assolutamente, non ve la perdete per nessun motivo.
Forse per quanto adesso noi stiamo chiacchierando, la stiamo tirando lunga, potrebbe anche succedere che Clemson prenda il controllo abbastanza velocemente e vinca tranquillamente la partita. Se Miami riuscirà a restare in partita per tutto il primo tempo, allora poi potrebbe succedere di tutto. Andiamo a quello che è il championship della Big Ten. Allora, dovrebbe essere favorita Wisconsin contro Iowa State, però mi sembra che il mood generale negli Stati Uniti, ma anche nel territorio repubblicano, quello di casa nostra, siano i Buckeyes ad essere favoriti contro Wisconsin. Tu, Francesco, come la vedi?
Sì, in realtà è così. Più che altro, te l'ho detto, quale è sempre stato secondo me il problema di Wisconsin, è quello di non avere mai un quarterback comunque non dico vincente, però un quarterback, no, che nei momenti difficili, nei momenti in cui bisogna recuperare, inventa qualcosa, toglie fuori qualcosa dal cilindro. Hornibrook non è niente di tutto questo, è semplicemente un buon game manager, fa quello che gli dicono dalla sideline, non si inventa nulla, esegue alla perfezione, oddio, non sempre, comunque esegue alla lettera quello che gli viene detto di fare. Se gli dicono lancia fuori, lui lancia fuori e basta, niente di più. In difesa Wisconsin assolutamente non si discute, te lo dissi anche 2 o 3 settimane fa che a livello di difesa siamo vicini, se non migliore quella di Wisconsin rispetto a quella di Ohio State. Però Ohio State ha 2 cose in più: una ha il numero 16 nella maglia, si chiama JT Barrett, e l'altra invece è sulla sideline e si chiama Urban Meyer. Ora capisci a me, no? Sono stati dati appena, qualche titolo è già stato dato, tipo il Big Ten Coach of the Year, che è stato dato proprio all'allenatore di Wisconsin, Christ. Questo titolo non è mai stato dato a Urban Meyer, neanche quando ha vinto il titolo, quindi capisci a me che è un po' incazzato, no? È un po' il dentro avvelenato, quindi dice vabbè, del titolo di miglior allenatore non me ne faccio nulla, però Wisconsin non la faccio andare lo stesso ai playoff. E quindi ci sta. Wisconsin, vabbè, secondo me è un'ottima squadra, perché ripeto, a me Wisconsin è sempre piaciuta a livello accademico, è l'università che esprime i migliori talenti in qualsiasi gioco, e non solo nel football, anche nell'hockey, nel basket, nella pallavolo maschile e femminile, nel calcio addirittura. Sono arrivati tra le prime 16 quest'anno, roba mai successa, quindi è un'università che fa gonfie vele da tutte le parti. Però quando si tratta di giocare partite importanti, Ohio State, Barrett e Meyer, questa triade, rispondono sempre presente.
Quindi tu,
per questo motivo,
scusami Francesco, ok, prendi Ohio State, sì, e ti chiedo, quindi dai per scontato che Barrett gioca?
Sì, perché?
Perché si è fatto
se
male.
No?
No, perché si è fatto male contro nell'ultima partita.
Ah, sì, vabbè, no, ma non dovrebbe essere nulla di grave.
Tu dici non dovrebbe.
No, non dovrebbe, nel senso che, torniamo al discorso di Kerryon Johnson, siccome non è uscito nulla a riguardo, okay, o vogliono tenere la sorpresa, oppure no, non ha veramente nulla, quindi no, perché non ho letto nessun update.
No, neanche io, però sono stati fatti tanti paralleli, riferimento al playoff che citavamo a inizio puntata, dove appunto Barrett si fece male proprio contro Michigan, e poi entrò a Cardell Jones e poi sapete insomma tutti com'è andata. Va bene, dai, andiamo avanti.
Certo, se Barrett non gioca, certo, è completamente un altro discorso, che poi Barrett, almeno quello visto quest'anno, abbiamo visto che è in grado di lanciare 8 touchdown nel giro di 10 minuti, però di lanciare anche 4 intercetti in una partita, però ha esperienza da vendere, così come esperienza Miller, quindi sì, io dico Ohio State, magari non una vittoria larga, come magari qualcuno si potrebbe aspettare, però tipo una vittoria di 3 punti, di neanche un possesso, io la pronostico.
Di USC, Stanford abbiamo già detto, più o meno anche tutto di Oklahoma, TCU, ricordaci da che parte stai.
Sì, io in realtà non dovrei, perché sono...
Ah, ecco, allora ti ricordi quello che hai detto.
Sì, no.
Volevo vedere se cambiavi.
No, non è che odio per TCU in quanto TCU, odio perché Neil, che è un po' diverso, quindi... dovrei essere dalla parte di Oklahoma. In realtà questo giro io sto dalla parte di TCU. Allora,
ricordiamo che TCU ha perso contro Oklahoma in regular season.
Sì, sì. Però il fatto è che Oklahoma è sicuramente avvantaggiata, perché Mayfield è in rush, Mayfield sta giocando bene, si sta comportando bene, non a livello etico perché ne sta combinando una dietro l'altra, però a livello offensivo si sta dimostrando un grande giocatore di football collegiale, perché sta sempre più prendendo confidenza anche fuori dalla tasca, sta lanciando con i giri giusti, non sta combinando le cazzate che faceva prima magari, quindi è difficile fermare un giocatore del genere. Ti ripeto, TCU ha l'unica difesa in grado di fermare un giocatore come Mayfield, posto il fatto che le due squadre si conoscono a memoria, perché comunque sono nella stessa conference, quindi si sono già affrontate, sanno già i punti deboli l'una dell'altra. E, la logica mi direbbe naturalmente Oklahoma, però siccome la logica il college football non la segue, e quindi io vado per la sorpresa e dico TCU.
Va bene, USC Stanford abbiamo detto. Io ho letto che Rudolph ha vinto il premio come miglior quarterback al posto di Baker Mayfield da qualche parte. Stavo cercando la notizia, non la becco più, maledizione. L'ho anche ritwittata.
Che il premio è
Johnny Unitas. Awards, no. Cacchio cosa, aspetta. Vabbè, dai, fa niente, non lo trovo. Vabbè,
no, comunque... vabbè, ne ho letto qualcuno di premio, questo non l'ho letto ancora.
Vabbè, comunque ti dico che l'ha vinto Mason
Rudolph.
Ma aspetta,
della Big 12 o del college?
No, del college, è quello che danno ai senior.
Addirittura.
Vabbè, Rudolph. Dai, fa niente. Non facciamo brutte figure, non andiamo avanti.
No, perché è una scelta che mi tiene un po' perplesso.
Anche a me, ma infatti l'articolo era proprio su quello. Ma tra l'altro è uscito su ESPN, non è che non si è inventata sta cosa adesso, cioè esiste.
No, certo, beh, assolutamente.
No, perché tu non lo sai, ma questa settimana ho fatto tutto un discorso fantastico sul fatto che Rosen sarebbe finito ai Giants, dimenticandomi che esistono i Cleveland Browns. Poi, oggi al podcast...
E i 49ers anche, calma.
Lascia lì i 49ers, okay. Che magari vinciamo domenica contro Chicago.
Sì, entra Garoppolo.
Bravo, esatto, vedi che sei informato, bravo. Poi oggi ho registrato Social Football Radio Show, che è il podcast che faccio con Simone Paschetto sul football italiano, e stavo pensando ai vari oriundi che ci sono, in particolare quelli degli Unicorns, e ho parlato per un quarto d'ora di Cody Pastorino, quando in realtà dovevo parlare di Brian Michetti, però fa niente. Quindi adesso
sono dettagli.
Sono dettagli, cioè scambio di persona, scambio di identità, così. E quindi adesso mi potrei anche essere inventato un premio, però in realtà no, l'ha vinto Rudolph, miglior QB del college, quello che viene dato ai senior, o comunque quelli che hanno fatto già, insomma, ai junior con già 4 anni all'interno dell'università e bla bla bla. E appunto si discuteva del fatto che non l'avesse vinto Baker Mayfield, ma l'avesse vinto Rudolph. Così è, prendetevela, domani leggerete.
Sì, che poi in realtà, secondo me, tra questi quello che è andato meglio è Lamar Jackson. Però basta, chiudiamo subito il capitolo.
Basta. la commentiamo settimana prossima, che avremo tempo e modo per farlo. Senti, ultime partite, qua andiamo diretti solo con i pronostici. Saltiamo UCF contro Memphis, perché abbiamo detto che prendiamo UCF, che ormai è una squadra a cui vogliamo bene. Invece ti chiedo cosa succederà tra Florida Atlantic e North Texas per il championship della Conference USA.
Ma figurati se Lane Kiffin si fa sfuggire l'occasione di vincere il primo titolo da...
Altro, scusami, da... ma Lane Kiffin è un paraculo clamoroso. Ha preso in giro Nick Saban tutta settimana, e poi quando gli hanno detto, tutta settimana che lo prendi in giro, lui ha risposto, ma se Nick Saban non sa neanche cosa sia Twitter e dell'esistenza di Twitter, cioè come faccio a prenderlo in giro uno che non sa che lo sto prendendo in giro? E quindi...
Oltretutto con Saban ci dovrebbe andare molto cauto, perché 2 o 3 anni fa l'hanno accusato di essersi bombato la figlia, ma vabbè, questo è un altro discorso. No, più che altro la generata di Kiffin è stata, non so se l'hai vista, non so se lo segui in Instagram, scusami, su Twitter, perché ha pubblicato una foto di Kim Jong-un, che è il pazzoide dittatore coreano, sì, della Corea del Nord, con la tuta di Tennessee, cioè,
no,
con
lo pensi.
Questo è il primo lì Twitter ha fatto boom, e la fanbase di Tennessee, dalla contentezza per aver cambiato le sorti della loro squadra, sono diventati tristi per la paraculata di Kiffin. Però ci sta, no Kiffin, mi prendo Kiffin tutta la vita.
Fresno State contro Boise State per la Mountain West.
No, qui Boise State, sì. Okay. Fresno è una di quelle squadre alla UCF, non ha avuto lo stesso percorso, però anche Fresno viene da una stagione, da due stagioni, se non sbaglio, 2 o 3 proprio pessime, e quindi si è rinsavita quest'anno, però no, Boise State è molto più...
Senti, ma Florida State, dopo tutto quello che è successo, va... Cioè, tiene viva la striscia di 35 anni al Bowl e quindi vince la stessa partita della stagione, o succede l'incredibile e al danno si aggiunge la beffa? Giusto. Quindi oltre a Jimbo Fisher si interrompe anche la striscia.
Allora, in realtà, siccome la notizia comunque di Fisher a Texas A&M è di 3-4 ore fa, non ho letto i termini del contratto, perché se...
No, Jimbo Fisher non sarà in panchina. Te lo dico io, fidati, okay. Non ci sarà, no, almeno così ha detto.
A quel punto tutto può succedere, nel senso che i giocatori potrebbero adagiarsi per il fatto che non c'è più lui in panchina, oppure potrebbero rinascere col fatto non c'è più lui in panchina, te lo facciamo vedere noi, andiamo al ball comunque anche se non ci sei tu. È una partita 50-50, ora non mi ricordo neanche contro chi gioca.
Louisiana Monroe, no, una partita.
Lo so,
dai. Però guarda che veramente sì, è una situazione paradossale,
certo,
quella
situazione paradossale, certo, no, in questo momento Florida State potrebbe vincere con chiunque o perdere con chiunque, quindi ci sta, però dai, diamo fiducia a questi Seminoles, dai, si salvano la
stagione.
Giusto
per spiegare a quelli che non sono tanto avvezzi al college football il perché Florida State stia giocando adesso una partita del genere, deriva dal fatto che a inizio stagione, causa uragano, sia Miami che Florida State hanno sostanzialmente saltato delle partite. Florida State, per appunto questa necessità di tenere aperta la striscia, ha deciso di recuperare una partita che diversamente probabilmente non sarebbe stata recuperata, e quindi durante la settimana dei championship si gioca la possibilità di andare ad un bowl. Francesco, io direi che per la 11ª puntata, perché è l'11ª puntata, non so cosa ho detto all'inizio, però questa è l'11ª puntata di Scusate il College Football, è tutto. Io so che tu praticamente hai registrato in mezzo alla strada, quindi io ti ringrazio. Questa volta sei stato eroico quasi. No,
sì, ho finito
in Sardegna,
tutti i soldi nei viaggi.
80 gradi, smettila.
No, dico, ho finito tutti i soldi nei viaggi, quindi sono in mezzo alla
strada.
Per strada. Questa è la verità.
Va bene Francesco, niente, noi dovremo tornare col classico mercoledì settimana prossima, però ormai non promettiamo più niente, perché poi ogni settimana succede qualcosa, quindi va bene così.
No, mercoledì ci siamo, garantisco
guarda
io.
Lo stai dicendo
qui, lo dico e qui lo nego, però garantisco, okay. Io
Perfetto. Va bene, per l'undicesima puntata di Scusate il College Football è tutto. Un saluto da Andrea Ghezzi, anche da Francesco Fele. Grazie a tutti gli amici che ci ascoltano, che sono tantissimi. Buoni championship e ci sentiamo settimana prossima. Ciao!
Dimmi che ce l'abbiamo.